sbloccamento in maniera meno visibile. Un altro elemento che è molto importante rispetto alla visibilità è la visibilità con che atteggiamento, perché visto che l'ordine pubblico ha una, in questo tipo di manifestazioni ha una parte di funzione molto simbolica, la visibilità delle forze di polizia in modo rilassato, senza caschi, senza elmetto, dà un altro tipo di messaggio della visibilità delle forze di polizia in assetto da cariche, quindi anche questo è un elemento considerato. È considerato normalmente appunto come strumento anche di comunicazione visiva, per cui anche in altri paesi, in altri controvertici, in quelli che abbiamo studiato, che sono 12 controvertici in Italia, in Europa e nel Nord America, quello che si è visto è che il dispiegamento delle forze di polizia avviene in maniera diversa nei diversi luoghi, quindi attorno alle zone rosse ha un certo tipo di struttura, di strutturazione, di formato, di visibilità. In altre parti che vengono negoziate come parti più libere per le manifestazioni politiche ha una presenza meno visibile. Comunque, visto che lei chiedeva qual è la prassi in Europa, credo che bisogna dire che in Europa ci sono stati esempi di controllo di ordine pubblico di questi tipi di controvertice che sono stati considerati come sbagliati, quindi come da evitare in futuro. Per esempio Gothenburg è stato un esempio che è stato considerato da tutta la polizia scandinava e studiato come esempio di un intervento sbagliato da evitare in futuro. E Copenaghen, col controllo delle manifestazioni di controvertice in relazione al vertice europeo, è stato tutto organizzato in modo da evitare gli errori di Gothenburg, con la polizia danese che è andata in Svezia a guardare i filmati e a parlare con i funzionari svedesi chiedendosi cosa era andato male. Quindi diciamo che ci sono stati in tutto questo processo diversi episodi di escalation più o meno drammatici nelle conseguenze, e che in molti casi questi hanno portato a una revisione delle tattiche, per cui se da Seattle a Genova si può dire che si è visto un escalation verso sempre maggiore violenza, da Genova in poi ci sono state riflessioni verso strategie che potevano evitare queste forme di escalation. Infatti Firenze è un caso, ma appunto ce ne sono stati altri anche di tipo diverso. Le manifestazioni sul G8 in Germania sono anche interessanti da questo punto di vista, perché per esempio presentano strategie che si evolvono nel corso dei 4 giorni delle manifestazioni, con inizialmente degli episodi di escalation che però poi vengono, su cui si riflette in maniera critica e che portano a una trasformazione delle strategie col negoziato di violazione delle zone vietate, però limitato in modo che questo non comporti rotture dell'ordine pubblico.
Sì, io forse diciamo la mia domanda ha suscitato una risposta anche forse più ampia rispetto a quello che era poi l'interesse di questa difesa focalizzare. Mi sembra che lei abbia accennato alla questione della visibilità della forza di polizia come un elemento che può o meno, si è visto, poi ha citato le manifestazioni di Firenze successive, quindi al G8, suscitare o meno far percepire alla massa di manifestanti un atteggiamento di ostilità piuttosto che invece una posizione più defilata, a rendere diciamo un atteggiamento delle forze di polizia meno ostile nei confronti dei manifestanti e viceversa, quindi i manifestanti meno ostili nei confronti delle forze dell'ordine. Io invece le volevo chiedere più che altro la questione degli interventi sulle sia di quelli di alleggerimento cosiddetti o contenimento, sia quelli risolutivi, quindi repressivi. Se come avete potuto osservare dai filmati, nell'episodio di Viatore Maed esiste un contingente di forze dell'ordine che non è visibile dalla massa dei manifestanti prima di effettuare se non pochi istanti prima di effettuare la carica. Quindi io quello che a prescindere o meno dal tipo di abbigliamento, di atteggiamento, non so, ci dirà lei cosa, in base alle osservazioni che avete potuto fare sull'equipaggiamento in dotazione, il fatto di indossare il casco protettivo piuttosto che tenerlo al braccio, quello dal punto di vista della percezione della massa di manifestanti, del tipo di intenzione che le forze di polizia hanno e quindi delle possibili reazioni che ci possono essere. Le chiedevo in particolare sul caso per cui lei appunto ha visionato dei filmati, in rapporto a quello che invece sono le osservazioni più generali, se un intervento è usuale, diciamo, un intervento da parte di un contingente anche, diciamo, di modeste proporzioni di unità nei confronti di una massa di manifestanti, rendendosi visibile in modo con un distacco temporale così ridotto, è quello che le voglio dire, nel senso che abbiamo visto dai filmati che esiste un gruppo di carabinieri che viene da una via laterale e si posiziona frontalmente nei confronti di una massa, di un corteo imponente di circa 7-10 mila persone. Quindi se è usuale, in base alle vostre osservazioni, che vi siano dei dispositivi di polizia che si rendono visibili all'ultimo momento, quindi agiscono, diciamo, un effetto di sorpresa, come potrebbe essere un'operazione di polizia giudiziaria più che di ordine pubblico, rispetto invece a casi in cui la posizione sulla geografia della città dei dispositivi di ordine pubblico è invece conoscibile preventivamente e comunque ben visibile alla massa dei manifestanti. Era quello più l'oggetto della mia domanda.
Appunto, l'usuale è difficile da definire perché bisogna considerare qual è la funzione strategica del reparto che resta nascosto. Normalmente un reparto che resta poco visibile è schierato a difesa di un percorso, nel senso per evitare o che i manifestanti si avvicinino a situazioni considerate a rischio o per evitare che ci siano deviazioni dal corteo o irruzioni nel corteo dal laterale. Quindi dovrebbero restare poco visibili, a meno che non ci si diventano visibili, diciamo, se il corteo devia e si avvicina a loro. Quello che può succedere è che in condizioni di mutamento della strategia da parte del comando centrale, il reparto che prima è in posizione nascosto diventi visibile. Ma questo normalmente in situazioni di ordine pubblico funzionante, cioè dice un funzionario, l'ordine pubblico si riconosce quando è rotto, non quando c'è, perché significa che c'è un'interruzione di quelle situazioni di tranquillità sociale. Quindi in situazione di ordine pubblico funzionante il reparto che è stato schierato in modo non visibile per precise funzioni strategiche, evitare che i manifestanti si escano dal percorso prestabilito e si avvicinino a obiettivi a rischio, resta nascosto fino a che non diventa visibile perché i dimostranti hanno deviato, ma non si avvicina, a meno che non cambi la strategia da parte del comando centrale, che ritiene che ci sia una ragione di intervento, ma a quel punto cambia anche la funzione del reparto. Questa era più puntuale come risposta.
Sì, no, questo era appunto quello che volevo intendere. In questo caso, non so se voi avete fatto gli accertamenti sul caso specifico.
Li abbiamo fatti sulla base dei filmati, che danno ovviamente una visione parziale perché non sai qual è stata la visibilità in quella strada nei diversi momenti. Vedi il movimento del reparto. Però l'impressione che si aveva collegando filmati e audio era che questi non erano reparti che dovevano mantenere basso profilo ai lati della manifestazione, ma erano reparti che non ci dovevano proprio essere lì, nel senso che erano orientati non al controllo di quella manifestazione, ma a un intervento in un altro luogo.
Cioè, Cinque. Quindi per capire meglio, avete potuto osservare dalle immagini una deviazione delle manifestazioni verso le forze dell'ordine o viceversa un avvicinamento del reparto alla manifestazione che stava proseguendo sul suo tragitto prestabilito?
Nei filmati che abbiamo visto noi c'era un avvicinamento del reparto ai manifestanti, ed era un avvicinamento che non era programmato dal centro di coordinamento interforze come intervento su quella manifestazione, quindi che non aveva una funzione strategica rispetto a quella manifestazione, perché dovevano essere reparti orientati ad altri tipi di funzioni. Questo è anche uno dei problemi del coordinamento che ci è sembrato particolarmente rilevante nel determinare l'escalation, il fatto che un intervento di controllo negoziato prevede un coordinamento delle forze in campo con una strategia rispetto alla manifestazione, mentre quello che emerge dai filmati è il fatto che all'improvviso si trovano lì dei reparti che non ci dovrebbero essere, che chi comanda l'ordine pubblico in relazione alla manifestazione delle tute bianche non si aspetta che siano lì.
Ho capito. E invece rispetto, diciamo, al tipo di, in base alle vostre osservazioni, il tipo di atteggiamento, la tipologia di intervento nei confronti di una massa di manifestanti, le chiedo, lei prima ha accennato al discorso della tutela dell'ordine pubblico in relazione alle violazioni sporadiche di norme di legge, penso, non so, la scritta sul muro, danneggiamento di una vetrina da parte di pochi manifestanti in relazione, mi riferisco, diciamo, al caso specifico, ma ovviamente desidero, appunto, la mia domanda intende fare un raffronto col caso specifico. Se in base alle vostre osservazioni un atteggiamento di impatto frontale, abbiamo parlato prima della questione delle vie di fuga, però mi riferisco in particolare alla tutela dell'ordine pubblico, assume rilevanza da questo punto di vista la violazione da parte di singoli manifestanti di norme di legge, come può essere un danneggiamento, un imbrattamento, un lancio di oggetti anche da parte solo di alcuni, oppure anche l'essere travisati può costituire motivo da parte di alcuni, chiaramente di manifestanti, può costituire motivo per intraprendere una carica o no?
Dunque, rispondo non in base a quello che penso io, ma in base a quello che pensano i funzionari di polizia, e qui in questo libro abbiamo raccolto decine di interviste. L'ordine pubblico non è intervento repressivo di singoli reati, quindi qui abbiamo raccolto citazioni concordi di funzionari diversi in diverse funzioni nella polizia di diverse città, che sottolineano sempre che l'ordine pubblico è diverso dall'intervento sul reato, perché prevede un altro tipo di considerazioni, e che mai un intervento di ordine pubblico può essere giustificato soltanto dalla persecuzione di reati minori. Ovviamente nel caso di reati di ferimenti o di reati sulla persona, questo comporta essi stessi violazione dell'ordine pubblico. Però le scritte sui muri, i lanci di monete, i lanci di bottiglie, i funzionari stessi di polizia ci dicevano: nello stadio, se si intervenisse a ogni lancio di monete, a ogni lancio di bottiglia, sarebbe una continua carneficina. L'ordine pubblico non serve a reprimere reati, serve a mantenere un clima di equilibrio e di rispetto di quello che appunto non è la legge in astratto, ma la tranquillità delle persone. Da un certo punto di vista può essere di più della persecuzione del reato, ma dall'altro lato comporta il fatto che non c'è un intervento di ordine pubblico per ogni tipo di reato che viene rilevato.
Un'altra domanda invece sulle modalità di intervento, solo un chiarimento perché ha già risposto prima la collega, la questione dell'utilizzo dei cosiddetti blindati, cioè dei mezzi di trasporto delle truppe che poi hanno anche delle caratteristiche particolari per la protezione delle stesse, in base alle vostre osservazioni, a prescindere poi dal dato giuridico, avete riscontrato l'utilizzo in altri vertici analoghi a quello di Genova di questi mezzi per operare delle cariche nei confronti dei manifestanti o per, insomma, per rimuovere ostacoli?
Non l'abbiamo osservato negli altri vertici, l'abbiamo osservato nell'Italia degli anni 50, in Italia tra il 45 e il 63 ci sono più di 100 morti durante manifestazioni, molti di questi morti sono morti durante le cariche, allora erano i gipponi, ora sono i blindati. Questo tipo di utilizzazione di automobili, mezzi blindati, in passato i cavalli che intervenivano con le truppe a cavallo, sono tutti considerati come inappropriati alla gestione dell'ordine pubblico perché non permettono un intervento puntuale e perché non sono fatti per l'ordine pubblico, cioè è un'utilizzazione anomala di strumenti che servono ad altre cose. In particolare nel caso di Genova era venuto fuori anche il problema dell'utilizzazione di mezzi che non predisponevano una protezione di chi stava dentro, perché una considerazione che porta a non utilizzare i blindati in ordine pubblico è quella della difesa dei manifestanti, ma un'altra considerazione è quella della difesa delle forze dell'ordine, cioè di chi sta dentro i blindati. E il tipo di intervento in ordine pubblico è normalmente un tipo di intervento che non dovrebbe vedere uno sparpagliamento delle truppe. Il blindato è di per sé uno strumento che permette di allontanarsi ma poi fa restare isolati e quindi poi rimane oggetto potenziale di attacchi. Anche perché dal punto di vista simbolico un intervento con un blindato è percepito come di per sé una provocazione rispetto alle manifestazioni. Molto spesso infatti nel corso delle manifestazioni, anche quando non ci sono escalations, i momenti di conflitto sono legati a interventi con le macchine stesse di penetrazione del corteo. Quindi credo che queste siano le tre ragioni per cui i blindati non vengono usati: difesa dei manifestanti pacifici perché vengono messi a rischio dall'utilizzazione dei blindati, difesa delle forze di polizia perché utilizzando il blindato rischiano di restare isolati rispetto a manifestanti che diventano ostili e simbolicamente uno strumento che tende a essere stigmatizzato da parte dei manifestanti come particolarmente irrispettoso del diritto di manifestare.
Io non avrei altre domande, chiedo se c'è qualche altro intervento di colleghi, direi che per la difesa. Sì, c'è. La ringrazio.
Buongiorno, Avvocato Rossi, per la difesa d'avanzo. Volevo chiedere, lei ha parlato di Genova in riferimento a quello che è successo in via Tolemaide. Ha avuto occasione in questo suo approfondimento nelle vicende legate all'ordine pubblico di Genova, occasione di valutare, studiare anche quello che è succeduto in altri momenti, in altre piazze, per esempio faccio riferimento a Piazza Manin, che più o meno come orario coincide con quello che è successo in via Tolemaide e quello che è successo il giorno dopo in Corso Italia, e se sì, si è fatta un'idea in merito a questi ulteriori episodi, se l'ordine pubblico è stato gestito secondo i canoni usuali in un'ottica di de-escalation o meno, ecco, magari una domanda più sintetica di quella che ha già affrontato, però.
Sì. Noi abbiamo, non abbiamo concentrato l'attenzione su un episodio rispetto all'altro, ma per la natura stessa delle fonti abbiamo raccolto più informazioni sugli episodi che sono stati più dibattuti in sede giudiziaria e in sede parlamentare. Quindi abbiamo sicuramente raccolto informazioni anche su Piazza Manin, e l'impressione rispetto a Piazza Manin è che in quell'episodio si evidenzi la mancanza di una conoscenza da parte di chi interviene nell'ordine pubblico della differenti gruppi presenti a Genova. Nel filmato e nell'audio, soprattutto nell'audio sull'intervento delle forze dell'ordine in Piazza Manin, si ha l'impressione che il reparto che intervenga come se a Piazza Manin ci fosse ancora il Black Bloc e ci fosse solo il Black Bloc. E quindi vengono implementati gli ordini che sono fate arresti contro i manifestanti pacifici di Rete Lilliput, che sono anche in qualche modo più facile oggetto di intervento che contro il Black Bloc. L'impressione complessiva è che, ascoltando le registrazioni, che gli unici fra i funzionari di polizia che sottolineavano le differenze tra i diversi gruppi e li conoscevano erano i funzionari della Digos, che rispetto agli altri ci sia stato invece una mancanza di conoscenza che non è stata, come avverrà invece a Firenze, aiutata dalla diffusione di informazioni corrette sui manifestanti. Questa è una differenza, per esempio, se posso fare ancora una digressione comparata, su Heiligendamm, dove a fronte di comportamenti violenti da parte di una minoranza dei manifestanti, sia le forze di polizia che il governo tedesco hanno sottolineato il fatto che la stragrande maggioranza dei manifestanti erano pacifici e che quindi questo doveva portare a calibrare selettivamente gli interventi. Quello che emerge dai filmati è che questi gruppi che emergono anche nella opinione pubblica con Genova prevalentemente, anche se ci sono episodi precedenti, sono collassati all'interno di una visione comune dei manifestanti come appunto potenzialmente violenti, potenzialmente propensi a lanciare sangue infetto e ruote incendiate, e che quindi anche il fatto che manifestanti come Rete Lilliput avessero dentro manifestanti di gruppi ben conosciuti alla polizia come gruppi pacifici e del tutto non pericolosi, però ecco, non venivano identificati come quei manifestanti di Rete Lilliput. Probabilmente una delle ragioni è anche che con questo ciclo di protesta che inizia a Seattle si sviluppano anche in Italia queste forme di azione diretta non violenta, che non sono le forme che tradizionalmente la polizia italiana è abituata a fronteggiare, che richiedono addestramento da tutte e due le parti perché si mantengano pacifiche, e che nel caso italiano sono ancora poco conosciute. Lo saranno in seguito, per cui per esempio gli interventi durante le proteste contro la guerra in Iraq con azione diretta non violenta, spesso condotte insieme da Rete Lilliput e disobbedienti, non avranno un tipo di azione repressiva, coercitiva, paragonabile a quella di Genova. Saranno piuttosto forme di repressione basate sulla repressione del reato, ma non interventi di ordine pubblico. La mia impressione è che appunto in quegli interventi, su questi altri episodi come quella di Piazza Manin, emerga il fatto che chi interviene non riesce a differenziare fra dimostranti prevedendoli quel comportamento, e quindi utilizzi rispetto alla Rete Lilliput implementi sulla rete Lilliput ordini che la centrale aveva riferito al Black Bloc.
E relativamente al giorno 21 in Corso Italia?
Analizzato
le dinamiche della carica?
Su quello abbiamo raccolto meno informazioni perché è stato appunto meno centrale. C'è un elemento che può essere rilevante nel valutare quello, il fatto che spesso gli episodi di ordine pubblico tendono a collegarsi gli uni agli altri, quindi a Göteborg come a Genova si è parlato per il complesso delle giornate di anche episodi di sommosse di polizia, di police riots, in cui si realizzavano diciamo il giorno dopo come vendette o continuazione di un conflitto che si era avviato nei giorni precedenti. Questo perché per quel poco che abbiamo visto ancora nelle giornate del 21 non c'erano state rotture dell'ordine pubblico da parte dei dimostranti e gli interventi si rivolgevano a un corteo che era molto più composito rispetto a quello delle tute bianche del giorno precedente, dove erano presenti gruppi che normalmente sono quei gruppi che fungono anche da mediatori, dai sindacati ai gruppi più istituzionali. E che quindi l'ordine pubblico il 21 si sarebbe, avrebbe potuto essere gestito come controllo negoziato proprio per la presenza di questi gruppi cuscinetto e invece questo il 21 non avviene, o questa è l'osservazione.
Grazie.
Menzione per la registrazione, dottoressa, solo alcune domande tasselli di complemento per dire così. Uno era, mi ero segnato Piazza Manin, ma ne ha già parlato, è inutile tornarci sopra. Vi chiederei invece, era stato valutato, o voi, la vostra equipa ha valutato, se nella mattina del venerdì, di fronte ai primi scontri, diciamo così, più isolati che non quelli del pomeriggio, e di fronte all'intervento dei Black Bloc, alludo a ciò che è accaduto in Piazza Danovi nella tarda mattinata, sarebbe stato possibile un intervento per isolare questi fatti? Avete preso in considerazione questo momento, questi elementi particolari?
Quello che abbiamo osservato è stato che rispetto a episodi di intervento del Black Bloc, quelli più gravi, diciamo, come il carcere di Marassi, il tipo di intervento delle forze di polizia non sembrava adeguato a un intervento su gruppi mobili, come quelli dei Black Bloc, che agivano in luoghi distanti da quelli meglio protetti dalla polizia come la zona rossa e che si spostavano rapidamente. Sarebbe stato possibile intervenire? Io penso che sarebbe stato possibile se fosse stato anticipato questo tipo di tattica, perché in fondo il Black Bloc non correva, cioè questi gruppi andavano a andatura moderatamente veloce e soprattutto c'erano stati segnali di spostamenti, per esempio dagli atti della commissione parlamentare risulta che rappresentanti di rete Lilliput avevano cercato di informare le forze di polizia che erano in arrivo gruppi del blocco nero a Piazza Manin. Quindi che diciamo non erano strumenti quelli adoperati dal Black Bloc di una sofisticatezza e rapidità militare straordinaria, erano azioni molto spesso di tipo anche lì simbolico, molto coreografiche e che in alcuni casi raggiungevano livelli di di violazione considerevoli come quelli del carcere Marassi. Lì si possono fare diverse considerazioni. In alcuni casi un non intervento rispetto a violazioni considerate come minori può essere anche una strategia per evitare escalation.